L'Iran viene colpito perché è il paese del Medio Oriente che da più tempo e con maggiore efficacia combatte contro il mondo sunnita e soprattutto contro i jihadisti sunniti. È schierato in Iraq a fianco del governo di Baghdad a maggioranza sciita, è schierato in Siria a fianco del regime di Assad insieme alla Russia e agli Hezbollah libanesi, sostiene appunto gli Hezbollah in Libano, che sono, come dire, la punta di lancia non solo contro i movimenti radicali sunniti ma anche contro Israele. È una vecchia storia, tra l'altro, perché questo confronto tra il mondo sciita e il mondo sunnita è cominciato quasi subito all'indomani della rivoluzione del 1979, quando il 22 settembre 1980 Saddam Hussein ha attaccato la Repubblica Islamica sostenuto dalle monarchie del Golfo e anche dal mondo occidentale.
Alberto, oggi, questa mattina, sentivo durante la rassegna stampa di Radio 3 che c'è stata questa uscita ieri dell'Arabia Saudita dopo gli attentati, che suonava quasi come una rivendicazione, no? Si diceva sostanzialmente l'Iran deve essere punito per l'appoggio che dà ai terroristi, al di là della storia del bue che dice cornuto all'asino, però insomma è come se l'Arabia Saudita non si fosse tirata indietro di fronte a questo evento, come se avesse voluto rincarare la dose, no? In qualche maniera.
Sì, anche perché i vertici pasdaranieni hanno accusato subito i sauditi di essere dietro a questo attentato. È la realtà che è partita la destabilizzazione dell'Iran. Io l'ho scritto due giorni fa, quando in prima pagina sul Sole 24 Ore, quando è partita, come dire, l'operazione anti-Qatar, ho fatto un editoriale in cui ho detto: guardate che è Teheran il vero bersaglio. Perché è il vero bersaglio? Perché appunto, come spiegavo prima, Teheran è il paese che si oppone non solo al jihadismo sunnita ma praticamente alla destabilizzazione dei regimi medio orientali come quello dell'Iraq o come quello della Siria, e questa destabilizzazione colpisce il paese che si oppone di più a questo. Sono partite diverse operazioni contemporaneamente: da una parte appunto è stato messo con le spalle al muro il Qatar, a cui vengono imputate principalmente due cose: la prima di sostenere i fratelli musulmani ostili alla casa dei Saud e la seconda di avere buoni rapporti con Teheran. Poi gli americani due giorni fa hanno colpito le truppe di Assad facendo 60 morti tra i soldati di Damasco e nella zona di Al-Tanf, i confini con la Giordania, dove passa il corridoio iraniano, cioè una delle linee di rifornimento di Damasco e degli Hezbollah libanesi. Questo è il vero obiettivo della guerra al terrorismo, no? Del resto l'ha dichiarato lo stesso Trump quando è andato a Riyadh in Israele, dichiarando che la guerra al califfato è da equiparare a quella contro l'influenza dell'Iran nella regione. E evidentemente è partita la destabilizzazione dell'Iran. Come diceva giustamente Kissinger qualche tempo fa, chi non sente i tamburi di guerra in Medio Oriente vuol dire che è diventato sordo.
Ma proprio su questo, Alberto, sulla destabilizzazione dell'Iran, a me sembra che questa destabilizzazione sia un qualcosa che agisce in maniera indiretta, nel senso, io non vedo tanto gli equilibri interni in Iran messi in discussione, quanto più che altro la posizione dell'Iran nello scacchiere medio orientale, delle alleanze, anche in qualche modo in un senso che può anche aiutare a chiarire, no? È come se fossimo a un certo punto a un doveroso chiarimento tra quali sono le alleanze in Medio Oriente e chi sono i nemici, no? È un'accelerazione in questo senso.
Ma in realtà è un'operazione partita già nel 2011, signori, perché quando è cominciata la rivolta contro Assad, che si è quasi subito trasformato in una guerra per cura contro l'Iran, cioè contro il maggiore alleato e contro il maggiore alleato del regime di Damasco. Voglio ricordarvi che il 6 luglio del 2011 l'ambasciatore americano Ford passeggiava in mezzo ai ribelli di Hama. L'ambasciatore americano non passeggia qui in Italia neppure sul Lungotevere, quindi quello era il segnale. C'era il segretario di Stato Clinton allora che dirigeva le operazioni, che il regime di Damasco era diventato un vero bersaglio, e le stesse monarchie del Golfo poche settimane prima avevano offerto tre volte il valore del bilancio dello Stato siriano ad Assad perché rompesse i rapporti con l'Iran. Era evidente che questa era una guerra per procura contro l'Iran ed è cominciata nel 2011. Ed è condivisa praticamente da Israele, dall'Arabia Saudita, dal Mar del Golfo, dagli Stati Uniti, no? Perché l'Occidente ha chiaramente fatto da molto tempo una scelta di campo, che è quella di controllare le risorse strategiche, economiche, energetiche e finanziarie del Golfo, e per farlo si è alleato con l'Arabia Saudita e con le petromonarchie, al di là del fatto che poi magari queste petromonarchie siano portatrici di un'ideologia religiosa islamica retrograda e spesso molto simile ed affine a quella dei salafiti che poi hanno ispirato i movimenti jihadisti.
No, però che in qualche maniera che gli Stati Uniti, che Trump abbia messo il suggello all'alleanza con l'Arabia Saudita, questo era chiaro, ma io quello che più che altro chiedevo, secondo lei l'Europa può solo seguire a ruota, non ci sono possibilità di chiarimento in questo senso?
Aggiungo un dettaglio, così per chiarire le cose, che non lo riporto io, ma lo riporto il Wall Street Journal nei giorni scorsi, ha riportato il fatto che è stata insediata una nuova cellula della CIA per il monitoraggio dell'Iran e per, come dire, individuare i bersagli eccellenti, soprattutto i vertici dei Pardasdaran, e viene fatto il nome esplicitamente del generale Qasem Soleimani, che è quello che dirige l'operazione in Iraq e in Siria, no? Detto questo, gli europei seguono pedissequamente gli Stati Uniti per una serie di motivi, tra cui proprio gli interessi europei da questo punto di vista. Citiamo la Gran Bretagna, dalla signora May, il primo viaggio all'estero che ha fatto il primo ministro britannico, che oggi si presenta alle elezioni, è stato proprio in Arabia Saudita. E alla domanda che cosa ci fa di un giornalista britannico, cosa ci facciano i militari inglesi in Arabia Saudita, la signora May ha risposto che noi, aiutando i sauditi nella guerra in Yemen, difendiamo anche le piazze e le strade della Gran Bretagna. Vedete bene come si è avverata questa fantastica profezia. I francesi lo stesso, i francesi tra l'altro erano molto legati anni fa al Qatar, poi hanno mollato un po' il fondo sovrano qatarino e si sono buttati nelle braccia dei sauditi. Insomma, i principali paesi europei, quelli che decidono, quelli che hanno la forza militare, quelli che hanno l'atomica, quelli che si sono sempre schierati, e poi alla fine come la Gran Bretagna, ma poi anche come la nuova Francia dopo Chirac, con l'America, stanno dalla parte di Washington.
Un'ultima domanda dentro questo quadro che tu, diciamo, hai delineato come molto chiaro e di lungo corso. La domanda che viene da fare è l'operazione su Raqqa oggi, quella in corso da qualche giorno, come si inserisce? Ha una attinenza?
Non c'è dubbio, sia quella su Mosul che quella su Raqqa. Mosul è la città irachena roccaforte dell'ISIS, dove ormai sono 3 mesi che le truppe assedianti sono a 400 metri dalla moschea dove Baghdadi, no, ha proclamato nel 2014 il califfato. A Raqqa sono entrate nella periferia della città questa coalizione curdo-araba, ma questa operazione si inserisce in quella più importante che citavo prima. L'operazione più importante è quella dell'interruzione, del taglio di questo corridoio iraniano di sostegno a Damasco e a Hezbollah. Questa operazione viene condotta dagli Stati Uniti, dagli inglesi e dai giordani, perché partono dal confine della Giordania. E presta l'operazione più importante, quella al califfato, sembra quasi ironico dirlo, è diventata quasi secondaria, ma più che secondaria direi in funzione di questo obiettivo principale, che è quello appunto di contenere l'influenza iraniana.
Potremmo dire che dentro una strategia diciamo alta, con obiettivi strategici più ampi che quella che hai delineato contro, diciamo, Teheran e la sua influenza nella cosiddetta mezzaluna sciita, come viene chiamata, ci stanno conflitti di scala, diciamo, più bassa, adesso subalterni, che però poi incasinano il quadro, perché quello che emerge è che, per esempio, dentro la guerra civile siriana ci sia stata, come dire, una guerra per procura di tante procure, per cui quasi come se ogni stato del Golfo avesse la sua gang da finanziare, e questa cosa poi produce magari anche dei risultati che, che scappano di mano. Gli americani su questo sembrano i più, insomma, aiutano da una parte un pezzo delle milizie curde, dall'altra continuano a finanziare o comunque proteggere, facilitare l'operato di alcuni pezzi del salafismo armato nell'area.
Non c'è dubbio, questo è esattamente vero, cioè sono completamente d'accordo. Il pericolo appunto di questa guerra siriana, che come tu descrivi a molti livelli, molti piani e quasi ormai si è stratificata, no? È proprio questo, che come districare i vari nodi che si sono aggrovigliati, no, in questo conflitto. Per esempio, cosa fare di questi jihadisti e che cosa è veramente la lotta all'ISIS? Bisogna capire chi per esempio andrà a caccia dei suoi jihadisti, tra virgolette. I russi probabilmente vanno a caccia di quelli che hanno un passaporto russo, comunque sono legati ai movimenti del Caucaso. I sauditi e le monarchie del Golfo vorranno magari riportare a casa o addirittura riutilizzare i jihadisti che hanno sostenuto in Siria, però magari per poi spostarli in Yemen contro la ribellione degli Houthi sciiti. Insomma, ci sono tante domande proprio riguardanti quale sarà il destino di questo califfato. Vedremo che quel califfato, che è stato descritto probabilmente come un'entità, come dire, monolitica, in realtà verrà probabilmente fatto a pezzi, no? Con una frase che ha detto il Papa qualche tempo fa, no? Che siamo di fronte a una sorta di guerra mondiale a pezzi, tra un po' ci troveremo probabilmente una specie di califfato a pezzi che verrà utilizzato o manovrato dalle varie parti in causa.
Alberto, molte grazie per la tua disponibilità, contiamo di risentirci più avanti per commentare degli sviluppi che sicuramente ci saranno di questo incasinamento progressivo.
Sì, vorrei aggiungere soltanto una cosa che riguarda l'Italia. Di fronte a quello che sta accadendo, il nostro paese dovrebbe cominciare in qualche modo a crescere. 71 anni dopo la Repubblica, la proclamazione della Repubblica nel 1946, il nostro paese non è ancora un paese adulto, in grado di prendere decisioni che siano funzionali ai propri reali interessi. Io mi auguro che le guerre del Medio Oriente, quelle che si stanno verificando ai nostri confini, in qualche modo stimoli una riflessione su questo.
Dai quotidiani sembra che però la cosa più importante ad oggi sia la legge elettorale, grandi trasformazioni che sono su altre scale. Grazie ancora e a presto su questi microfoni.
Grazie.
Arrivederci.
Buona giornata.